Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Bentrovati e benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Nella puntata di oggi, la numero 68, parliamo del film del 1989. Siete già entrati nel mood con la musica, Batman, diretto da Tim Burton. Accanto al cinema, dentro il cinema, oltre il cinema, la storia e il destino di Batman sono legate alla settima arte. E Tim Burton, con la sua versione del personaggio cult dei fumetti, lo aveva capito perfettamente, come mostra poi nel finale del film. Pur essendo nato tra le pagine del fumetto, Batman è sempre stato un figlio del cinema, lo aveva intuito Gianni Canova con L'alieno e il pipistrello, è fuori da una sala cinematografica che Bruce Wayne ha perso i suoi genitori, e accanto alle immagini del cinema che si è formato il suo segno schizofrenico e irrisolto, prodotto da una matrice contraddittoria, il pipistrello, roditore volatile, è composto da riferimenti incompatibili, da Zorro a Sherlock Holmes, da Tarzan a Superman. Senza il cinema, Batman semplicemente non esisterebbe.
In tutta la nazione, il nome Gotham City,
Jack,
è sinonimo di crimine.
Io vorrei che tu conducessi questa operazione personalmente. Gotham City ha portato il sorriso sul mio volto, mostro alato, terrorizza Gotham City. Allora che scriveranno di me?
Io rido soltanto esteriormente.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are flowers in the sky.
Prego saggio che pensassi al futuro.
If you smile, you'll hear in sorrow. Smile.
Jack è morto, amico caro. Puoi chiamarmi Joker. Hai mai sentito dire che la risata ha un potere terapeutico?
Perciò ricordate! Mettetevi una faccia felice!
Dimmi, bambino, tu danzi mai con il diavolo nel pallido plenilunio?
You just smile.
È curioso che proprio il primo film prodotto dallo studio DC lo avesse capito prima di molti altri. il Batman di Tim Burton, metteva in scena l'entrata del personaggio per descrivere l'ingresso nella società moderna di un nuovo ambiguo medium di massa capace di riscattare lo sguardo dello spettacolo consumistico. Pensiamoci, nella città di Gotham, mélange architettonico al limite della postmodernità, ma ancora denso di riferimenti moderni, dal costruttivismo russo all'art nouveau spagnola, il principale medium di comunicazione di massa, la stampa, non riesce più a raccontare la realtà di un Occidente congelato nelle proprie angosce ed è improvvisamente affiancato da due nuovi colleghi, il cinema e la televisione. Sono loro a darsi battaglia per il controllo degli sguardi alle porte del contemporaneo, solo che il primo ha le forme di Batman e il secondo quello del Joker. Il miliardario Bruce Wayne combatte il crimine a Gotham City sotto le spoglie di Batman, un eroe mascherato che incute terrore nei criminali. La sua vita cambia quando incontra la fotografa Vicky Vale, che vuole scoprire la verità sul suo alter ego.
Ehi, hey, hai visto?
La carta American Express. Non uscite di casa senza. Ti ci pulisci il culo.
Ehi, hey, andiamocene. Non mi piace questo.
Che soffri di vertigini?
Non lo so. Ma dopo il fatto di Johnny Gobbs...
Ehi, senti me, Johnny Gobbs era fatto ed è volato dal tetto, va bene, capirai che perdita.
No, no. Non è quello che ho sentito io. È stato il pipistrello.
Il picchi? Va via, fammi il piacere.
5 piani, spiaccicato. Non aveva più una goccia di sangue nel corpo.
Per forza. Il sangue era tutto sull'asfalto.
Senti, io da qui me ne vado.
Ehi, piantalo un po', ascoltami. Non c'è nessun pipistrello.
Sì, ma non dovevi puntare la pistola sul ragazzino, non dovevi puntare.
La vuoi la tua parte di questi o no? Allora sta zitto. Sta zitto.
Di me a tutti i tuoi amici.
Ma chi sei?
Sono Batman.
Commissario Gordon?
Il soggiorno, la sala da pranzo, l'arsenale. Guarda che roba. Ma chi è questo Wayne?
Se finanzia tutte queste feste e balli benefici e poi colleziona tutte queste cose.
Lo farà per attirare le ragazze. Niente di più bello della carità quando è ballabile.
Sì, non trascurando il fatto che ha miliardi da buttare.
Ma ricordati che più ne hanno e meno valgono.
Allora questo è senz'altro il campione americano dei campioni senza valore.
Guarda questo. Deve essere stato... il re degli spaventapasseri. Oh, e questo da dove è venuto?
Non ne ho la minima idea.
È giapponese.
Come lo sa?
L'ho comprato in Giappone.
Chi è lei?
Oh, scusi, Bruce Wayne.
Alexander Knox.
Piacere. Oh, io la leggo, sa. Mi piacciono i suoi articoli.
Ah, grazie, mi sovvenziona.
Vicky Vale.
Piacere. Bruce Wayne.
Ne è proprio sicuro?
Sì, ora sì. Erano sue quelle foto del corto maltese, non è vero?
È vero.
Sa che lei ha un occhio fantastico?
Beh, anche l'altro non è niente male.
Questa è una casa straordinaria. Vorrei fotografarla qualche volta, se lei darebbe.
Signor Wayne, dobbiamo aprire qualche altra cassa di champagne. Ho il suo permesso?
Oh, certo, apritele. Ne aprite quante? Sei? Sei?
Oh, sì, sì, sei, va bene.
Ok, sì, sì, perfetto. Sei, grazie. Comunque si tratterrà a Gotham per un po'.
Io, ben volentieri. Sono intrigata dagli articoli di Alex sul pipistrello gigante. Vorrei tanto riuscire.
Oh, sì, sul pipistrello, Batman.
Sì.
Sì, è una cosetta leggera dopo la guerra nel corto maltese, no?
E lei che cosa fa per vivere?
Beh, mi interessa.
Signore, il commissario Gordon ha dovuto andarsene.
Ah, ok, grazie.
Molto imprevedibilmente, signore.
Volete scusarmi?
Io consiglio forse di là, signore.
Oh, bene. Alfred, servi un po' di vino nel salone ovest. Una certa signora Daly vuole una copia del menù. Lui lo sovvenzioniamo.
Joker vuole il controllo dell'informazione. Desidera che la sua immagine sia ovunque, dal dollaro ai telegiornali cittadini. Si pensa artista e per questo sforma la propria somiglianza al mondo. Possiede le altre forme di vita, le manipola e le colora con le proprie tempere tossiche, assecondando l'ansia per la performance cosmetica. Sono gli anni Ottanta, dove tutte le superfici si fanno visione, no? Trasforma i trucchi in veleno e i sorrisi forzati in paresi assassine. Batman è invece una diceria, una leggenda sulla bocca dei criminali, un mito generato dal buio della notte che non si dà bene alla vista e rifugge l'esposizione dal punto da strappare i rullini fotografici che per caso hanno intercettato la sua fulminea comparsa. La sua armatura assorbe la luce e la caverna dove abita è piena di schermi che non replicano l'immagine di un ego ma riprendono e registrano la realtà in cerca di un messaggio. Se il Jack Napier di Jack Nicholson è l'attore che sfrutta le immagini, il Bruce Wayne di Michael Keaton è per forza un critico dei media che segretamente le conserva e le cura. Il boss Carl Grissom tradisce il suo braccio destro Jack Napier facendolo cadere in una vasca di sostanze chimiche durante una retata della polizia. Napier sopravvive, ma il suo volto è sfigurato e la sua mente è squilibrata. Si trasforma nel Joker, un folle assassino che vuole impadronirsi della città.
Boia era nostro! Fermati lassù!
Chi è quello lì?
Non lo so. E finché non lo scopriremo, zitti e mosca.
Se non ci sono pipistrelli, chi ha gettato quel Napier dentro l'acido? Suicidio! Un momento, questa voglio registrarlo, ok? Pronto? Riattaccato. Ok, tu cos'hai?
Allora, qui il centro della città, qui la chimica Axis e qui gli avvistamenti fatti finora. Forse Batman ha una specie di sentiero aereo privato, non so farmi altre idee.
Sì, ma questa è ottima, ottima. Sai che ti dico? Prima ti porto a cena e poi ci faremo il sentiero.
Niente da fare, ho già un impegno con Bruce Wayne.
Wayne! Oh no!
Aspettavo.
No, quello è uno stupido, stupido ricco. Tu puoi trovare di meglio.
Grazie per l'interessamento. Ciao.
Com'è la minestra?
Cosa, scusi?
La minestra.
Ah.
Com'è?
Esquisita, squisita. Vuol passarmi il sale?
Certo.
Grazie.
Ha avuto difficoltà a trovare la casa?
No. No, nessun problema.
Bene.
Le piace mangiare qua?
Oh, sì. Per la verità, forse non ero mai stato in questa stanza. Vuoi uscire di qui?
Sì.
E così il signorino Bruce guidava il suo pony con me sulla groppa, come un sacco di patate, coperto di fango, dopo avermi steccato la caviglia rotta. Quella fu la prima e l'ultima volta che gli detti lezione di equitazione. Beh, io penso di averlo messo abbastanza a disagio. Io vado a letto. Ma vi prego, lasciate tutto così, penserò io domattina. Buonanotte, signorina.
Buonanotte, Alfred.
Buonanotte, signore.
Buonanotte, Alfred.
Alla fine, queste due forze mediatiche, Batman e Joker, si scontrano durante una parata cittadina in cui la massa è in disarmo. La vittima contesa è Vicki Vale, Kim Basinger, un'immagine di purezza che si può corrompere o salvare, e la lotta al culmine della torre di Gotham è una danza, un musical che si svolge intorno a lei. Tu mi hai creato, si dicono rispettivamente cinema e televisione. Intanto Joker sembra averla vinta, la sua arrogante iconoclastia però ha fatto male i conti. Ha ignorato le immagini, le ha strumentalizzate, duplicate a piacimento, senza considerarne il peso. Batman e Joker si scontrano in una serie di duelli, in cui il primo cerca di fermare i piani del secondo, che include l'avvelenamento dei prodotti cosmetici, la diffusione di gas letale e la distruzione di una parata. Il Joker rapisce anche Vicki Vale, attirando Batman nella sua trappola.
Buonasera a tutti, io sono Lucia Pareti, ringrazio Marco Pieroni per ospitarmi nel suo programma Film alla Radio, e il film di cui parleremo oggi è Batman di Tim Burton del 1989. Andiamo a scoprire qualche curiosità per quanto riguarda le riprese e la sceneggiatura di questo film così interessante. I registi considerarono l'idea di filmare Batman interamente a Los Angeles, ma il crescente interesse dei mass media per il film fece spostare le riprese in Inghilterra. Infatti il film venne girato nei Pinewood Studios dall'ottobre del 1988 al gennaio del 1989, dove lo scenografo Anton Furst disegnò Gotham City con stili architettonici metallici per rendere la metropoli più fredda possibile. Alto fu il budget inizialmente stabilito per 20 milioni di dollari, che poi passò a 48 milioni a causa di alcuni inconvenienti tipici di colossal come questo film. Ad essere considerati per il ruolo di Batman furono Mel Gibson, Dennis Quaid, Kevin Costner e Harrison Ford, ma il regista volle un attore sconosciuto, quando, seguendo la scia di Richard Donner, quando ingaggiò Christopher Reeve per il film Superman. La scelta di Tim Burton quindi cade su Michael Keaton, con cui aveva lavorato già in alcuni film. Il suo ingaggio causò una controversia tra i fan del fumetto, con oltre 50.000 lettere di protesta inviate alla Warner Bros. Per il ruolo del villain, invece, Joker, in questo caso, erano in lizza Tim Curry, William Dafoe, Robin Williams e James Wood. A vincere, si sa, fu il grande Jack Nicholson, il quale si fece promettere un accordo straordinario. Il suo contratto, infatti, specificava il numero di ore giornaliere che era disponibile a dedicare alle riprese. E fece anche una richiesta di avere tutte le scene da filmare in un blocco di 3 settimane, benché il progetto durasse 106 giorni. Da un punto di vista economico chiese un compenso di 6 milioni di dollari, che già allora erano una cifra enorme, e una larga percentuale del guadagno al botteghino. In totale entrarono nelle sue tasche qualcosa come 60 milioni di dollari, una cifra da Guinness in quanto attore più pagato della storia per una singola performance. queste erano le curiosità del film di Tim Burton, Batman. Io vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata di Film alla Radio.
Batman, il primo Batman di Tim Burton, è un film che ha dato una precisa e originalissima impronta a qualsiasi successivo Batman. Fumettoso ma tetro, barocco e gotico, anche i momenti narrativi, oggi quasi lenti, no, per il nostro ritmo attuale, ci restituiscono comunque un quadro realistico all'interno del contesto fantastico e surreale del film. Non scordiamoci la Batmania, fenomeno virale antelitmar planetario e direi inarrivato tutt'oggi. Batman scopre che il Joker è in realtà responsabile dell'omicidio dei suoi genitori, avvenuto quando era bambino. Questa rivelazione lo rende ancora più determinato a vendicarsi e a salvare Vicky. Il Joker, dal canto suo, scopre l'identità di Batman e cerca di ucciderlo.
Ciao al popolo di Film alla Radio, ciao Marco. Oggi parliamo del cast del film Batman 1989 di Tim Burton. Mel Gibson o Dennis Quaid o Devin Costner o Harrison Ford o Charlie Sheen o Pierce Brosnan, Tom Selleck o Billy Murray avremmo potuto avere nel ruolo di Batman. Tutti attori di film d'azione, eppure Tim Burton scelse un attore che con i film d'azione non aveva niente a che fare. Michael Keaton. Aveva lavorato con lui in Beetlejuice. I fan del fumetto, 50.000 lettere di protesta alla Warner Brothers arrivarono. Sì, lui stesso riconobbe che ci furono risposte negative dai fan del fumetto. Disse: «Penso che secondo loro stavamo realizzando qualcosa di simile alla serie TV». Certo, conoscevano Michael Keaton di Mr. Mama o di Night Shift, di Turno di Notte, di commedie. Tuttavia, Keaton lesse Il ritorno del Cavaliere Oscuro e eseguì senza controfigura quasi tutte le scene d'azione. Una bella sfida, una bella avventura, insomma, come Richard Donner aveva fatto con Superman, ingaggiando Christopher Reeve. Il gioco del cast ha le sue regole. Il progetto di Batman di Tim Burton parte solo dopo il successo di Beetlejuice del 1988, grazie anche a Michael Keaton. E a chi, se non a Michael Keaton, affidare il ruolo prezioso di Batman di Tim Burton? Del resto, dobbiamo ricordare che Michael Keaton entra nel novero degli eroi, dei supereroi. Nel 2018 John Watts lo vuole nel suo Spider-Man Homecoming, nel ruolo di Adrian Toomes, l'avvoltoio.
In una Gotham City visionariamente negotica, Burton reinventa l'uomo pipistrello. Il Joker di Nicholson regna su ogni altro interprete. Per il ruolo del protagonista erano stati inizialmente presi in considerazione diversi attori famosi. Michael Keaton venne alla fine scelto tra lo scetticismo di molti. Il ruolo di Joker fu accettato da Jack Nicholson dopo una lunga trattativa, grazie a clausole contrattuali che stabilivano un alto compenso, specifici orari di ripresa e una percentuale sui profitti del botteghino. Batman e Joker si affrontano sull'alto di una cattedrale, dove il primo riesce a sconfiggere il secondo, facendolo precipitare nel vuoto. Prima di morire, il Joker attiva un meccanismo che fa suonare una risata sinistra dal suo corpo.
Qualcun altro che si era proposto nella parte di Batman, in classe 1928, Adam West, quello del Batman televisivo degli anni 60, ma la produzione rifiutò questa offerta. Gli fu invece proposta la parte del padre di Bruce Wayne, che appare nel flashback, ma fu West a declinare questo invito. Ma che dire di Jack Nicholson nella parte del Joker? Che ne dite? Avreste voluto forse Tim Curry, o Willem Dafoe, o David Bowie, Robin Williams, James Wood, che erano stati comunque considerati per il ruolo. Ma Aslam e Kane contattarono sin dal 1980 Jack Nicholson. Nel 1986 fu avvicinato al progetto mentre era sul set delle Streghe di Eastwick. Inizialmente l'attore non fu d'accordo, ma una volta cambiato il contratto, cambiato il copione, modulate le scene, i tempi in cui le scene avrebbero dovuto essere girate, accettò l'incarico. Beh, in effetti ottenne un bel compenso. In totale risultò essere quasi 60 milioni di dollari. Però un bel successo, il Joker di Jack Nicholson. Vicky Vale, la prima scelta, Sean Young. Però si ferì durante le riprese. Burton fu costretto così a sostituirla. Michelle Pfeiffer? Troppo rumore. Al tempo aveva una relazione proprio con Michael Keaton. La scelta, allora dopo essere stata scartata anche Sharon Stone, fu nella proposta di Peters, l'allora sua compagna Kim Basinger. Anche qui una riscrittura del copione per il suo ruolo. Harvey Dent. Burton scelse Billy Dee Williams personalmente. Alexander Knox, inventato appositamente per il film, sarebbe dovuto morire durante la sequenza della parata, ma l'attore che lo interpretava, Robert Wool, lo rese così simpatico che venne salvato e comparve nella scena finale mentre intervista le autorità. Ma vi fu un altro personaggio creato per l'occasione, quello di Carl Grissom, interpretato da Jack Palance. Michael Gough, Alfred, Pat Ingle nel ruolo del commissario Gordon, che compaiono anche nelle tre successive pellicole dedicate a Batman. Buona visione!
Buona visione quelle parole, come diciamo noi di Film alla Radio. Gotham City è la città natale di Batman e della Bat Family, Anche se apparsa per la prima volta in Detective Comics DC, appunto, è stata identificata per la prima volta in Batman nell'inverno 1940. Spesso rappresentata come situata sulla costa orientale degli Stati Uniti, Gotham ha cambiato aspetto, includendo la geografia e l'architettura della città, a partire dall'età del bronzo dei fumetti. La politica di Gotham è stata spesso descritta come legata pesantemente al crimine organizzato e alla corruzione. Gotham stessa è diventata una delle principali località dell'universo DC, con molti personaggi come Superman, Swamp Thing, Lanterne Verdi e Justice League che visitano la città in varie occasioni. Prima di Detective Comics 48, le avventure di Batman si diceva che avvenissero a New York City. Gotham è nota per essere architettonicamente modellata su New York City, ma con elementi esagerati degli stili, e deriva dal suo nome un soprannome per quella città del mondo reale, reso popolare per la prima volta dall'autore Washington Irving nella sua opera satirica Salmagundi del 1807.
Signori miei, acculturiamoci un po'. Lorenz? Fatevi la barba!
Questo è il mio genere, Bob. Lascia stare. Puoi togliertela ora, credi? Oh, sei molto bella. Per quanto a un livello un po' demodé. Ma sono certo che possiamo renderti più odierna. E tu a quella cartellina?
Sto aspettando una persona per fargli vedere il mio lavoro.
Cacca, 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 cacca. Ah, questa è una cosa bella. Ai crani, al resto, dai a tutto una tale vita. Non so se sia arte, però la sento. Lasciami dire che cosa sto pensando, dolce. Ero nel mio bagno un giorno, quando mi resi conto che io ero destinato alla grandezza. Sai come la gente si preoccupa delle apparenze? Questo è bello, quello no. Cosa completamente superata per me. Ora io faccio quello che per gli altri è solo un sogno. Io faccio arte finché qualcuno muore. Capito? Io sono il primo artista dell'omicidio a ciclo completo, cara.
Che cosa vuole?
La mia faccia sopra i biglietti da un dollaro.
Lei sta scherzando?
Ho l'aria di uno che scherza.
No.
Ascolta, noi non dobbiamo paragonarci alle persone normali. Siamo artisti. Per esempio, lascia che io ti sfidi con una cosetta che ho fatto. Bob, Alicia, tu farai foto, eternerai la mia opera, ti unirai a me nell'avanguardia della nuova estetica.
Jack, avevi detto che potevo guardarti e migliorare i quadri.
Oh, adesso sono nei guai.
Ma perché porta una maschera?
Beh, veramente solo un abbozzo. Alicia, siediti. Mostra alla signora perché porti la maschera. Vedi, Miss Bell, Alicia è stata fatta in linea con la mia nuova filosofia, così adesso, come me, è un'opera d'arte vivente.
Batman lascia un segnale luminoso sul tetto della polizia, come simbolo della sua alleanza con le forze dell'ordine. Il commissario Gordon annuncia che Batman continuerà a proteggere Gotham City e legge una lettera in cui il vigilante promette di rispondere sempre al suo richiamo. Il film si chiude con Batman che si erge sullo sfondo della città, mentre la sua ombra si proietta sul cielo. L'iconofilia segreta di Batman, invece, ha protetto queste due forze mediatiche. Le ha assaggiate, le ha usate con attenzione. Ecco perché, tra i due medium in maschera, solo Batman ha infine il favore del gargoyle della torre e grazie al suo contrappeso si sostiene in aria, mentre Joker, proprio a causa del mostro di pietra, capitola nel baratro. Dopo che in basso la sua maschera da clown si fa mortuaria e la classe politica spiega che il pipistrello è il salvatore della città, la camera sale piano piano al cielo e inquadra il simbolo che Batman ha dato al popolo per chiamarlo. Non è solo un segnale per lo sguardo, è una proiezione, è cinema. Dopo la sigla ascoltiamo il brano finale del film, interpretato e scritto da Danny Elfman, un compositore, cantante, attore statunitense, autore di oltre 100 colonne sonore di film, collaboratore abituale dei registi Tim Burton e Sam Raimi, brano che fa parte della colonna sonora composta da 21 tracce. Io vi ringrazio, ringrazio Silvia redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti e Fernanda Cherubini. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina di questo podcast, un altro straordinario lavoro. Cercate i suoi lavori su Instagram e Facebook alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google Podcast, Spotify, la parola e la frase film alla radio. Alla prossima puntata. Ciao!
La nostra polizia ha catturato tutti gli uomini del Joker. Il regno del crimine è finito. La sicurezza pubblica a Gotham City non è più oggetto di riso.
Ehi, Vale, non copri la conferenza stampa?
No, no.
Allora il premio Pulitzer. E noi allora? E la tua fotografia di Batman?
Stammi bene, Alex.
Abbiamo ricevuto una lettera di Batman stamani. Vi prego, informate i cittadini di Gotham che Gotham si è guadagnato il riposo dal crimine. Ma se le forze del male dovessero rialzarsi per gettare un'ombra sul cuore della città, chiamatemi.
Domanda: come lo chiamiamo?
Ci ha dato un segnale!
Ho pensato che lo champagne fosse indicato, signora.
Ciao, Alfred.
Il signor Wayne mi ha detto di dirle che potrebbe tardare un...
Non mi sorprende affatto.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato
film alla radio.